Preghiamo come salmo d'inizio il salmo 115 o 113b. Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria, per la tua fedeltà, per la tua grazia.
Perché i popoli dovrebbero dire: dov'è il loro Dio?
Il nostro Dio è nei cieli. Egli opera tutto ciò che vuole.
Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo.
Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono.
Hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano.
Hanno mani e non palpano, hanno piedi e non camminano. Dalla gola non emettono suoni.
Sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida.
Israele confida nel Signore. Egli è loro aiuto e loro scudo.
Confida nel Signore la casa di Aaron. Egli è loro aiuto e loro scudo.
Confida nel Signore chiunque lo teme. Egli è loro aiuto e loro scudo.
Il Signore si ricorda di noi e ci benedice. Benedice la casa di Israele. Benedice la casa di Aronne.
Il Signore benedice quelli che lo temono. Benedice i piccoli e i grandi.
Vi renda fecondi il Signore, voi e i vostri figli.
Siate benedetti dal Signore che ha fatto cielo e terra.
I cieli sono i cieli del Signore, ma la terra è i figli dell'uomo.
Non i morti lodano il Signore, né quanti scendono nella tomba.
Ma noi, i viventi, benediciamo il Signore, ora e sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, secoli dei secoli. Amen.
Perché questo salmo?
Ecco, questo salmo ci presenta la condizione dell'uomo che diventa immagine di ciò che si pone davanti, dei suoi obiettivi. Ecco, se si pone davanti gli idoli diventa come i suoi idoli: bocca che non parla, orecchi che non odono, occhi che non vedono, piedi che non camminano, gola senza suoni, cioè diventa morto. E l'azione del Signore è farci vivi. E come guardando l'idolo uno diventa come l'idolo, così guardando il Signore uno diventa come il Signore. E abbiamo scelto questo salmo perché questa sera vediamo il miracolo conclusivo e l'ultimo miracolo di Gesù. È il miracolo che comprende tutti gli altri, quel miracolo che fa sì che abbiamo bocca, gola che grida, bocca che parla, orecchio che sente, occhio che vede, piedi che camminano. Cioè il miracolo dell'uomo finalmente restituito a se stesso nella libertà. Ed è il miracolo dell'illuminazione, è la guarigione del cieco. In tutte le religioni si parla di illuminazione. Con l'illuminato non è quello che ha visioni strane, uno se le ha fa bene a tenersele. L'illuminato è quello che vede la realtà, capisce il senso della vita e agisce di conseguenza. L'illuminato è uno che è nato, cioè è venuto alla luce, sa perché sta al mondo, E come il bambino nasce e viene alla luce, appunto, è illuminato, vedendo il volto della madre, lì vede la realtà, la prima realtà che è la madre, poi il proprio volto riflesso in quello. Ecco, così l'illuminato è quello che viene alla luce e vede il volto di Dio. Vedere il volto di Dio è recuperare la propria realtà. Siamo a immagine e somiglianza di quel volto e nascere alla propria verità di figli. E il miracolo di questa sera è proprio il miracolo dell'illuminazione. E dicevo, è il miracolo più bello e più definitivo, è il passaggio dalle tenebre alla luce, che vuol dire dalla morte alla vita, dal non esser nato all'esser nato. Ed è quel miracolo che avviene in noi quando comprendiamo il senso, e la luce è senso, il senso del nostro stare al mondo, il senso degli altri, il senso delle cose. E il senso e la luce di tutto è l'amore che Dio ha per noi. Chi scopre quello scopre il senso, la luce del creato. Viene alla luce, se no rimane sepolto nelle tenebre delle sue paure, delle sue frustrazioni, dei suoi idoli, inespressivo e morto. Quindi questo miracolo così semplice che la guarigione del cieco indica quel miracolo che è il passaggio dalla morte alla vita. E al capitolo 20 di Matteo, e forse Matteo l'evangelista è presuntuoso, pensa che almeno per due capiti questo miracolo. In Marco era solo uno, il cieco di Gerico. Matteo pensa almeno due ci saranno già, tra tutta la folla. E quindi leggiamolo e cerchiamo di essere tra questi due.
Mi piace sottolineare il fatto della coincidenza, con coincidenza non casuale, ma leggerei provvidenziale. Cioè il fatto di terminare questa sera il percorso di quest'anno con la lettura di questo miracolo. Dunque, è da Matteo capitolo 20, 29-34. Mentre uscivano da Gerico, una gran folla seguiva Gesù. Ed ecco che due ciechi, seduti a lato della strada, sentendo che passava, si misero a gridare: «Abbi pietà di noi, Signore, figlio di David!» La folla li sgridava perché tacessero, ma essi gridavano ancora più forte: «Signore, figlio di David, abbi pietà di noi!» Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: «Che volete che io vi faccia?» Gli risposero: «Signore, che i nostri occhi si aprano!» Gesù si commosse, toccò loro gli occhi e subito guardarono in alto e lo seguirono.
Tenete presente il brano precedente che abbiamo visto lunedì scorso, è il brano dove Gesù predice il suo cammino a Gerusalemme, il cammino del figlio dell'uomo che viene per servire e dare la vita, cioè il cammino di Dio tra gli uomini è questo cammino del dono della vita. E dopo che Gesù ha detto questo, si presenta la madre di Giacomo e di Giovanni e chiede per i suoi figli di sedere uno a destra, l'altro a sinistra nella gloria. E Gesù dice: non sapete quello che chiedete. Cioè i due discepoli, come poi tutti gli altri, sono ciechi su che cosa? Sulla gloria. Qual è la gloria di Dio? La gloria vuol dire la sua identità. La cecità dell'uomo sta nel non capire chi è Dio. E siccome siamo sua immagine e somiglianza, sta nel non capire chi siamo noi. E la gloria di Dio, che è amore, è quella di amare, servire e dare la vita. Mentre l'uomo che non conosce Dio, o che pensa che Dio sia il contrario di quello che è, pensa anche di sé malamente, pensa che l'importante nella vita non è amare ma essere egoisti, non è donare, ma è prendere e possedere, è praticamente la vana gloria, cioè il peso vuoto, cioè il vuoto di valori per il quale si vive, per quegli idoli che ci rendono morti. E la nostra cecità è proprio davanti alla gloria o alla vanagloria. Cioè, c'è una mondanità stupida che pensa che il valore dell'uomo stia nel possesso, stia nel dominio, stia nell'autoaffermazione sugli altri, cioè nell'egoismo, mentre invece la nostra realizzazione è proprio nella relazione di dono, di perdono, di amore, fino a saper far vivere, dar la vita all'altro. Quindi il brano precedente persuadeva tutti della nostra cecità, era come la diagnosi. Adesso c'è la terapia. La diagnosi è che siamo ciechi davanti alla gloria, davanti al senso della vita. Ora qui avviene la guarigione dalla cecità. E guarire dalla cecità vuol dire il passaggio proprio alla vita, al venire alla luce. Vedi finalmente per la prima volta la realtà. Uno che non ha mai aperto gli occhi lo può capire cosa significa. Ed è il passaggio alla fede, l'illuminazione. Cioè capire qual è il senso della mia vita. Vengo dall'amore di Dio e torno a quello e vivo quello, e questo dà significato pieno a tutta l'esistenza. E qui si descrive il tragitto della fede, che tra l'altro noteremo comprende tutto l'uomo, questo cieco, che poi sono due ciechi, innanzitutto ascolta, riguarda l'udito, poi grida, riguarda la bocca, però non solo grida, ma grida con intelligenza, sa ciò che vuole, quindi è guarito nell'intelligenza e nella volontà, poi è guarito nella vista, alza gli occhi e vede, è guarito nei piedi, cammina. C'è finalmente un uomo che torna ad essere uomo, quindi è un po' il miracolo globale questo. Adesso lo vediamo nel suo svolgimento.
Mentre uscivano da Gerico, una grande folla seguiva Gesù.
Gerico è una città a 400 metri sotto il livello del mare, il punto più basso della Palestina, e da lì parte l'ultima giornata di cammino per salire a Gerusalemme. E Gerusalemme, se ricordate, Gerico, era quella città che stava a custodia della terra promessa, una fortificazione imprendibile, si dice in Giosuè, nessuno poteva entrare né uscire da quella città, una città inespugnabile. Gli israeliti hanno cercato di passare, non sono riusciti, e Gerico crollerà non per forza delle armi, ma crollerà perché tutto il popolo gira attorno alla città gridando il nome del Signore. Cioè la nostra cecità davanti a Dio non crolla attraverso i nostri sforzi, crolla attraverso l'invocazione, il grido, attraverso chi sa di essere cieco e chiede di guarire, che non è uno sforzo, è riconoscere la realtà. E solo se si prende Gerico si entra nella terra promessa. Cioè solo se cade la nostra cecità davanti alla gloria possiamo entrare nella promessa di Dio, cioè capire perché siamo al mondo. Ancora una cosa, Gerico, dicono i padri, la parola Gerico richiama Iarea, che vuol dire la luna. Ecco, la luna che cos'ha di particolare? Che è molto simile all'uomo, perché non c'è, nasce, cresce, diventa piena, cala, si spegne, muore e vive di luce riflessa. Quindi è un po' il simbolo dell'uomo che può vivere se è illuminato dal sole. L'uomo è immagine di Dio, davanti a Dio ha la sua luce. Senza Dio non trova la sua luce. E ancora dicono, la luna può richiamare, la luna quindi che è una gloria che passa e ritorna, richiama anche l'umanità di Gesù. E il cieco di Gerico sarà quello che vede in Gesù che passa, in questa umanità che passa, vede il sole che rimane, cioè vede il Figlio di Dio, vede il Signore. Difatti il problema della fede è riconoscere nell'umanità di Gesù Dio. Cioè Dio non è quello che penso io, che pensano i credenti o che pensano gli atei e lo negano, gli altri lo affermano. E Dio è quello che si rivela in Gesù, quest'uomo che vive così, che ama così, che è libero così, talmente libero da sapere dare la vita. Questa è la nuova immagine di Dio e quindi la gloria dell'uomo. E Gesù è seguito da una gran folla, possiamo supporre che è tutta una folla di ciechi, difatti i 12 sono ciechi, l'abbiamo visto la volta scorsa, se lo sono i 12 a maggior ragione gli altri. Ecco. Però c'è una differenza, che quelli che lo seguono sono ciechi e non lo sanno, invece ci sono due ciechi che lo sanno.
Ed ecco che due ciechi seduti a lato della strada, sentendo che passava, si misero a gridare: abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide.
Ecco, prima faccio notare il numero, sono diventati due. Da Marco e De Luca sappiamo che è uno e si chiama Bartimeo, figlio di Timeo. Ora qui perché sono due? Matteo volentieri mette sempre due. Si riferisce a Giacomo e Giovanni del brano precedente che sono ciechi, si riferisce a Israele e Giuda, le due nazioni, i due popoli divisi tra loro, ambedue ciechi, si riferisce a Israele e ai pagani, siamo tutti ciechi, religiosi e non religiosi, davanti alla gloria di Dio. Si sono avanzate tante ipotesi, quella che mi sembra, tutte vere, come sempre le ipotesi, quindi ne possiamo aggiungere un'altra che penso sia vera. Sono due, perché il primo lo conosciamo, il secondo è il lettore, che mentre legge il racconto di ciò che è avvenuto, avviene la stessa cosa a lui, se vuole. Riconoscendosi in quel cieco, lui è quel cieco, sono io quel cieco, che riconoscendomi in quel cieco faccio l'esperienza che fa quel cieco. La prima esperienza del cieco è quello di sapere di essere cieco. L'esperienza più difficile. Difatti questi due sanno di essere ciechi, mentre invece gli apostoli pensavano di vederci bene, vogliamo stare a sinistra e a destra nella tua gloria. Sapete quel che chiedete? Se lo sappiamo. Potete? Se lo possiamo. Capiva niente. Questi due invece vedono bene che non vedono. È interessante, no? La prima illuminazione, l'illuminazione più profonda, non è aver visioni strane, è capire di non capire. È accorgersi della realtà, che non vedo quelle cose, io ne vedo altre. E l'essere cieco, il Vangelo fino a questo punto, vuol portarci a capire che siamo ciechi, ma non ciechi così, vedo le cose, più o meno. E ciechi davanti alle cose fondamentali, cioè la luce vuol dire il senso. È più che un'immagine di Dio, è il principio della creazione. Io ignoro qual è il principio della creazione, qual è il senso della creazione. La realtà è sempre qualcosa che mi sta davanti, con cui mi scontro, con cui lotto, con cui litigo, cominciando dal mio io agli altri. Sono nelle tenebre, come uno non vedente che cercasse di muoversi qui in mezzo, sbatte contro tutto. E noi contro la realtà ci sbattiamo di continuo senza capire cos'è. È come un vivere nelle tenebre, nella morte. Difatti noi viviamo nella paura della morte, in fondo. Viviamo nelle proiezioni delle nostre paure, dei nostri desideri, che poi sono ancora le nostre paure. Non vediamo la realtà. Ed è questa la nostra cecità. E questa cecità è come Gerico, è veramente inespugnabile. E tuttavia sta alla porta della terra promessa. Il problema è vedere. La realtà non è da cambiare, è da vedere. Tra l'altro anche nelle scienze l'importante è vedere cosa c'è. Non è che si inventa un'altra realtà, scopre. E quando scopri e vedi, allora sai come atteggiarti, come vivere nella realtà. Se invece non scopri e non vedi, la realtà ti è solo di ostacolo, di inciampo, la violenti, ti fa violenza, ti scontri, ti arrabbi, ti fai male, fai male. È come non essere ancora nati come uomini. Il cieco non è ancora venuto alla luce, non ha visto la luce. E dicevo prima, chi viene alla luce vede il volto della madre, per fortuna, e lì scopre il suo volto e viene alla luce. Così uno viene alla luce, cioè nasce come uomo, quando scopre il suo volto nel volto della madre, cioè di Dio, di un amore infinito che è la sua origine, il suo fine. Ed è questa la luce dell'esistenza. Se non c'è questa, se uno non sperimenta che c'è un amore infinito per lui e per tutti, per cosa vive? Per un inferno infinito, per un egoismo infinito, per il vuoto. Cioè, rimane cieco sul senso di tutto. Avrà certo tanti sensi parziali. Ecco, evidentemente qui parlo di cieco, non di non vedente, perché tante volte i non vedenti sono i veggenti. Non distratti dalle troppe cose che vedono, hanno la luce interiore. Tutti noi anche comprendiamo che cos'è la luce interiore. La faccia triste, la faccia scura, l'esistenza nera. Oppure una vita luminosa, una vita sensata, che conosce la realtà, non è che la evita, ma la capisce e la vive. Con questi ciechi sono seduti e tutto il Vangelo è un cammino. Sono seduti, mentre i discepoli camminano, ma in realtà sono seduti dentro. Cioè rimangono irremovibili sulle loro posizioni, fino alla fine. E anche quando Gesù sarà risorto non gli credono ancora. E poi non sono esattamente lungo la strada, ma para al di là, fuori strada. E la definizione a questo punto del discepolo che è cieco, è seduto e fuori strada. Ecco, è importante saperlo. Direi l'illuminazione parte dalla conoscenza della realtà. La realtà mia qual è? Sono cieco, seduto, fuori strada. Cieco perché non so dove andare, seduto perché sono impossibilitato a camminare, sono bloccato dentro, fuori strada perché sono anche su un cammino sbagliato che non mi porta da nessuna parte. Quindi con parole così molto evidenti e simboliche che poi pervadono tutto il Vangelo, si descrive la nostra situazione. Allora capite perché i ciechi sono due. Uno è quello lì e l'altro è chi ascolta. Però qualcosa è capitato a questo cieco. Sente. Cioè anche noi, per quanto siamo ciechi, abbiamo un po' di udito, abbiamo sentito il Vangelo fino ai 20 capitoli, qualcosa abbiamo sentito. Sentiamo Gesù che passa. Ogni lunedì passa, si sente qualcosa, passa attraverso il racconto di quel che si dice, passa anche per noi. Quindi hanno sentito. E a questo punto, siccome hanno capito di essere ciechi, seduti fuori strada, si mettono a gridare. Perché hanno sentito che lui guariva i ciechi, ce n'è altri ciechi guariti immediatamente prima. Allora dicono, anch'io voglio essere tra questi. Ed è bello questo grido, perché il grido esprime il bisogno profondo dell'uomo. Alla preghiera, alle richieste, uno magari non ascolta, il grido presta orecchio per forza, non può non fermarsi. Però è un grido intelligente, è un grido che ormai sa cosa dire. È un grido ormai educato dall'ascolto e dice la preghiera essenziale, Signore, figlio di Davide, abbi pietà di noi. Chi di voi conosce un po' la tradizione, la preghiera del pellegrino russo? Questa preghiera sostanzialmente. Cioè, in Gesù che passa, questi non vedenti vedono chi? Vedono il Signore, vedono Dio, vedono la pietà, l'amore infinito, e vedono se stessi come oggetto di quest'amore. E vedono Lui come il Messia, colui che compie le promesse di Dio. Quindi, come vedete, questi ciechi vedono già tanto.
Direi che la preghiera va al di là di quanto anche possano intuire questi due ciechi, perché l'affermazione Signore è già un principio di fede. E poi, ecco, vedo ben connesse queste realtà che sono affermate di Gesù, cioè l'essere Lui Signore e d'altra parte figlio di Davide, cioè vicino a noi, figlio dell'uomo anche.
Ed è bello anche l'essenzialità di questa preghiera. Signore, abbi pietà di me. Cioè, sono cieco, seduto fuori strada, so che tu mi dai la vista, mi fai camminare, sei la via, la verità e la vita, ecco, e so che sei venuto per darmela, allora te la chiedo.
Per questo che Marco aggiunge che è mendicante, cieco seduto ai bordi della strada, è mendicante, chiede, domanda qualcosa che più che l'elemosina è la vita stessa.
E qui mi chiedo, e perché la nostra cecità cade solo davanti al grido e alla richiesta, non davanti ad altre cose? Ed è interessante, come Gerico è caduta soltanto al grido. Ecco, perché la mia cecità cade solo se lo voglio io? Se lo chiedo. Questo dipende da me. Riconoscerla come tale. Il principio della fede è riconoscere il proprio bisogno, non è essere bravi o essere credenti, il principio della fede, è riconoscere il bisogno di luce, il bisogno di cammino, di superamento, il bisogno di vita, di libertà. E allora lo chiedo.
Dunque diceva prima che una folla seguiva Gesù, adesso la folla li sgridava perché tacessero, ma essi gridavano ancora più forte: Signore, figlio di David, abbi pietà di noi.
Ecco, e loro gridano, la folla li sgrida perché... Stanno andando a Gerusalemme, stanno discutendo su quali sono i primi posti, si stanno spartendo ormai... Pensano che inizia il regno di Dio, devono dividersi il potere, quindi hanno discorsi molto importanti da fare. È l'ultimo giorno che c'è, poi sono lì a Gerusalemme, prendono in mano il potere, devono organizzarsi, insomma. Ecco, gli apostoli e la folla, tutti i ciechi, li sgridano perché tacciano. E anche noi sperimentiamo che ci sono molte voci che vogliono far tacere in noi questa unica voce, che riconoscere il bisogno che abbiamo di luce e di libertà. Molte voci pratiche, sono tante cose importanti, tante cose utili, tante cose immediate. Addirittura è sconveniente gridare così. E la risposta dei due ciechi è gridare ancora più forte. Il non cedere a questa pressione. Ed è molto bello questo grido che si leva nella notte, perché loro sono nella notte, come tutti gli altri.
Diventa il grido di desiderio di luce. È il grido della miseria che blocca, ferma la misericordia. Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: che volete che io vi faccia?
E quel grido non può non fermarsi, si arresta in piedi, li chiama e fa la domanda fondamentale del Vangelo: cosa vuoi? È la domanda che ha fatto anche alla mamma di Giacomo e Giovanni: cosa vuoi che io faccia? Gesù chiede a me: cosa vuoi che io faccia per te? È importante sapere cosa voglio, perché se non lo voglio non me lo può dare. È importante volerlo e saperlo. Questi sono ciechi, sanno cosa chiedere e vogliono vedere, vogliono la luce. E tutto il Vangelo in fondo è un'educazione dei desideri fatta in questo modo. Noi normalmente riteniamo che l'uomo, è chiaro che ha dei blocchi, è chiaro che non vede, cioè riteniamo che il nostro male sia normale, è la norma, per cui siamo tutti così. Il Vangelo, presentandoci un uomo che ha occhi che vede, bocca che parla, orecchi che ascoltano, piedi che camminano, presentando un uomo libero, suscita in noi il desiderio di essere così, perché noi siamo fatti per essere liberi in questo modo. Quindi il Vangelo è fatto per liberare ed educare i nostri desideri, per sapere alla fine cosa voglio. È chiaro, i miei piedi vogliono camminare, le mie mani toccare, le mie orecchie udire, la mia bocca parlare, comunicare, i miei occhi vedere, il mio cuore vivere. Io voglio la libertà dal male. E a questo punto questi sanno cosa chiedere perché conoscono il male che hanno. E il male che abbiamo noi è essere ciechi davanti alla gloria. È un daltonismo, appunto, riguarda solo la gloria. La gloria vuol dire chi è Dio. E io che sono suo figlio e sua immagine. Se capisco che Dio è amore infinito per me, allora capisco la gloria dell'uomo, è essere amore, è vivere, essere libero, sapere dare, perdonare, dar la vita, far vivere. Allora uno nasce come figlio e fratello ed è uomo libero, viene alla luce, se no resta ancora nelle tenebre. Cosa vuoi che io ti faccia? È la domanda fondamentale di Gesù. Possiamo fare anche la domanda sbagliata, come la mamma dei figli di Zebedeo. Lui esaudisce lo stesso di traverso. Però è opportuno per noi sapere cosa chiedere e desiderarlo.
Sì, penso che la domanda di Gesù non è così di tipo, voglio dire, informativo. Cioè non è che Gesù chieda: che cosa vuoi? Fammelo sapere. È piuttosto una domanda educativa. Cioè domanda perché tu ti renda conto, tu incominci a acquistare consapevolezza. In qualche modo è un avvio previo al vedere di che cosa hai bisogno. Allora qual è il tuo desiderio? Che cosa domandi? Ecco, è per noi, in vista di noi.
Ed è importante che escano anche i desideri sbagliati come la volta scorsa. E se non escono, preoccupatevi, perché vuol dire che allora non ci sono neanche quelli giusti. Ci sono tutti e due. E quando ci si accorge che quello sbagliato è sbagliato, chiederò quello giusto. Ma insomma, che l'uomo desideri. Se non desidera, è già morto.
Gli risposero: Signore, che i nostri occhi si aprano.
Ecco, la risposta è: noi siamo nella notte, vogliamo venire alla luce. La nostra vita è nelle tenebre, vuol giungere alla libertà. La mia vita è chiusa nell'egoismo, nell'inganno, nella vanità dei miei idoli che mi schiavizzano, voglio nascere alla libertà. Questo vuol dire aprire gli occhi. Aprire gli occhi vuol dire vedere finalmente la realtà e poter vivere liberamente nella realtà, invece che vivere nelle proprie paure.
Con la domanda fatta da Gesù ha ottenuto una risposta che è sincera, per cui colpisce Gesù.
No, tra l'altro pensavo, davvero, o arriviamo al Signore a chiedere questo passaggio, e allora è bello, cioè, proprio che la mia tenebra si illumini, che quelle zone d'ombra, quelle cose che non mi vanno assolutamente, e che lì entri la luce e il senso. E queste cose che non vanno non sono semplicemente delle quisquiglie che riguardano la vita, riguardano il senso stesso della vita, del nascere, del vivere, del morire, del come vivere, quali sono i valori, che relazioni realizzo, che tipo di società anche ipotizzo. Quindi coinvolge tutta l'esistenza.
Gesù si commosse, toccò loro gli occhi e subito guardarono in alto e lo seguirono.
Ecco perché si commuove, ecco, non solo perché si trova davanti due ciechi, ne avrà visti tanti, poi tutta la folla è fatta di ciechi. Si commuove perché questi due ciechi sono i primi che sanno cosa chiedere. La parola commuoversi in greco, splanghizeis, indica gli si muovono le viscere, cioè le viscere materne. In questo punto lui li genera in questa sua commozione e li guarisce toccando gli occhi. È interessante, la guarigione avviene per contatto. Il contatto è la forma fondamentale di conoscenza, di esperienza, cioè ti tocca. E tutti abbiamo esperienza di qualcosa che ci tocca il cuore, che fa vibrare in noi il desiderio, la gioia della libertà, di ciò che nel più profondo da sempre abbiamo voluto. Ed è lì che ci tocca. Come lui si commuove nel profondo, così tocca a noi. E subito levarono gli occhi e vedono il volto del figlio dell'uomo che va a Gerusalemme, il volto di Gesù, l'uomo libero, il figlio che ama i fratelli, e in quel volto vedono il proprio volto e nascono per la prima volta come uomini liberi e difatti lo seguono, dico, così piace anche a noi, questa è la vita. Seguire lui nel suo cammino. Ecco, come vedete, questo racconto è un capolavoro, è il capolavoro di Gesù, e farci venire alla luce. E ci fa venire alla luce proprio anche attraverso lo stesso racconto, quei passaggi successivi, col primo punto di partenza, constatare la cecità, il blocco, l'essere seduti, l'essere fuori strada, deviati, eppure sentiamo. Ed è impossibile che uno leggendo il Vangelo non senta qualcosa, perché il Vangelo ci presenta quella libertà che da sempre abbiamo desiderato, avere occhi che vedono, avere orecchi che sentono, avere piedi che camminano, essere uomini slegati, liberi. Quindi sentiamo. E allora non ci resta che gridare. Al di là di tutti i gridi interiori che vorrebbero farci tacere. Gridare quel desiderio più profondo che c'è in noi di luce. Ed è a quel grido che lui si ferma e ci chiede: cosa c'è dentro in questo grido? Dimmi meglio cosa c'è. Cosa vuoi che io faccia per te? Che i nostri occhi, che i miei occhi si aprano, che io venga alla luce.
È un cenno che hai fatto adesso, mi dà modo di e sottolineare ancora, di insistere su questo grido che c'è dentro di noi, che è stoppato, è impedito, è tacitato da voci che sono attorno a noi, sono soprattutto dentro di noi. Se il nostro grido si alza, si ferma Gesù, ci ascolta. Diversamente, ecco, è fermato e bloccato il nostro grido da queste voci. Fare attenzione a questo.
Ecco, come vedete, allora questo brano indica le tappe dell'illuminazione, fino all'illuminazione perfetta che è vedere e camminare. Ricordo dei testi che possono essere utili. Il primo testo è il Salmo 115 che ci presenta l'uomo che non vede, quello che abbiamo pregato insieme. Un altro testo è Giosuè 6 che descrive la città di Gerico imprendibile, e che cade all'invocazione e al grido. E Giosuè disse: maledetto chi ricostruirà Gerico, e risulta che fu ricostruita almeno 6 volte finora, se ci ostiniamo a rifabbricarla questa città. Poi Giovanni 9:1 seguenti, la guarigione del cieco nato. Apocalisse 3:14-22, dove il Signore consiglia di comprare collirio per ungere i nostri occhi e recuperare la vista, e questo lo dice a chi crede di vedere. E poi 1 Tessalonicesi 5:1-11, dove parla: siete figli della luce, eccetera. Così Isaia 60, versetto 1 seguenti, dove dice: sì, luce, viene a te il tuo Signore. Ecco, poi come domande, e credo che questo cieco stesso sia per noi una domanda, è molto facile identificarsi con questo cieco, e allora vedere cosa consiste la mia cecità, i miei blocchi, il mio essere fuori strada, ma cosa ho sentito in questi anni leggendo il Vangelo, questo Gesù che passa anche per me. Se non ha toccato anche i miei desideri più profondi, e quali desideri, e qual è il mio grido nel profondo, ecco, esprimere questo grido, e questo è già l'illuminazione, conoscere la propria cecità, esprimerla e chiedere la luce.
Possiamo rileggere il testo, perché portando molto l'attenzione su queste parole, su queste espressioni molto dense e belle. Fermiamoci.
La mia era una considerazione a proposito della folla li sgridava perché tacessero, essi gridavano ancora più forte. Mi sembra quasi un suggerimento del Vangelo che ci dice che se ci mettiamo a parlare con questa folla, che sia fuori di noi, che sia dentro di noi, perdiamo, come dire, l'occasione, almeno per quello che è un po' la mia esperienza, io mi perdo sempre a chiacchierare con la folla, ecco, arrabbiarmi magari anche con la folla, che sia dentro, che sia fuori. E invece è bellissimo questo fatto che loro puntano a Gesù e quindi così non si fanno, come dire, vincere dalla folla.
Sì, è molto importante questo, perché è la prima esperienza che possiamo avere quando preghiamo, è che dobbiamo subito litigare con una folla immensa, dialoghiamo non con Dio, ma con la folla delle nostre preoccupazioni, delle nostre o dei nostri difetti. Litighiamo sempre con qualcos'altro che vuol far tacere in noi quel desiderio profondo di libertà e di luce, ecco. Sì, e invece che stare lì a dialogare con questa folla è bene gridare diretti proprio, sì.
In termini di esperienza di preghiera forse si può dire che quando ti metti a tacere, proprio perché ti metti in ascolto e preghi, prima forma di preghiera è l'ascolto, è chiaro che senti maggiormente il clamore della folla, per quello che quando incominci a pregare ti vengono in mente infinite cose che si possono fare, interessantissimi progetti, oppure ti assalgono desideri o timori, si accentuano. Vengo.
A me veniva in mente il parto in questo venire alla luce, no? Un po' l'hai detto anche tu, Silvano. Quando il bambino finalmente nasce, la prima cosa che fa è quella di gridare, anzi se non grida viene sculacciato perché gridi e prenda fiato e poi vede in un secondo tempo, vede la luce, vede i colori, poi sentirà anche i suoni, tutto questo è bellissimo. Ma come finisce questo brano del Vangelo, l'importante è poi seguire Gesù. Poi lo seguirono, no? Quindi più che un punto di arrivo mi sembra che sia un punto di partenza quello di riuscire a vedere. Quindi il mio proposito è quello prima di gridare, di riuscire a vedere, per poi però camminare dietro di lui, insomma.
E questo brano rappresenta proprio la nascita, l'uscita dalle tenebre alla luce, ed è dato da questo grido. Poi comincia la vita dove uno cammina, ma cammina perché è nato. Se no semplicemente scalcia prima, ma poi invece comincia a camminare e diventa una persona libera che fa il suo cammino. Ed è interessante dove tutto il cammino e il vedere è legato all'essere ciechi davanti al volto, cioè al brano scorso. Siamo ciechi sulle cose fondamentali.
A me ha colpito moltissimo quando è stato espresso che l'uomo che non desidera è già morto, perché mi sono, l'esperienza mia di questi ultimi momenti, di questo periodo, che veramente c'è una grossa paura a desiderare e c'è un grosso pericolo a, o perlomeno ho vissuto un grosso pericolo a, a vivere più che la libertà della fede, ma la frustrazione che è figlia di una fede non capita, vissuta male, di una religiosità che non, ma che è frutto di tante paure, di tante ferite, eccetera, eccetera. E poi mi è venuto subito il collegamento con l'aiuto che il Vangelo dà ad una educazione al desiderio, che appunto questo mi aiuta molto a farmi più forza, a vincere e a liberare tutte queste aspirazioni che girano dentro di me.
Io credo che il peccato fondamentale che facciamo è quello di mancanza di desiderio. Dio è oggetto solo di desiderio perché è dono, non è da produrre. Se un tuo sforzo lo produce perché c'è già. E ciò che c'è è oggetto di dono, e il dono lo puoi desiderare. Siccome è dono infinito, solo un desiderio infinito lo può contenere. Ecco. La parte così in ombra di questo desiderio infinito è che se sopprimi questo desiderio rimane una sete infinita di senso e di luce, che poi diventa inquietudine, diventa irrisoluzione, diventa anche angoscia, tenebra. È importante desiderare.
In questo caso Gesù esaudisce il desiderio dei ciechi ed è palese la risposta. Vedono.
Sì.
Capita a volte che si chieda e non si ottenga o non si senta la risposta, si è anche sordi a quel punto?
Può darsi, oppure sono cieco e chiedo un'altra cosa.
Come capire se risponde o si è sordi?
Ecco, credo che c'è un'esperienza. E quando è che vedo? Quando so di essere cieco e chiedo la vista. E nel chiedere la vista faccio l'esperienza di vincere le mie resistenze davanti a questa gloria. La sua gloria è quella del dono, del perdono, dell'amore, cioè del seguire Lui. E lì mi accorgo che sono esaudito, cioè che divento libero. Libero da quello che prima mi bloccava, dalle mie paure, ma libero davanti a quel volto che è la mia luce. Cioè, voglio dire, se gli chiedo, ma poi lui ascolta qualunque cosa gli chieda, perché io sono convinto, come la mamma, che non gli darà le cose che chiede, però lo ascolta sempre, e le interessa molto che si rivolga a lei, perché dice, vuol dire che almeno mi ritiene madre. Quindi già il gridare a lui è già qualcosa di grande, ho già individuato a chi rivolgermi. Dopo un po' alla volta si capisce anche davvero cosa chiedere, cosa volere, sono quelle cose fondamentali che orientano la vita e che permettono davvero di venire alla luce, cioè di capire, di vivere con gioia e di camminare. Poi ognuno avrà il suo cammino. Per esempio, una delle cose da chiedere è la libertà dalle proprie paure e dalle proprie resistenze. E uno si accorge che è sempre esaudito se chiede queste cose.
Stavo pensando, non so se sia la distinzione così sottile, capziosa. Quando si gridasse a Dio, l'importante è di essere ascoltati, non esauditi. Voglio dire, l'ascolto è l'ascolto di una persona. Vuol dire entrare in comunicazione con quella persona. Il Signore ci ascolta sempre. Potremmo dire non sempre ci esaudisce. Perché circa l'esaudire, la domanda precisa, possiamo fidarci, sa meglio di noi quello che ci occorre. Io sono contento se mi ascolta il Signore. Per cui è giusto quando in chiesa si dice ascoltaci o Signore. Magari la cosa che hai domandato prima non era molto sensata. E lui ti ascolta, sente che ci sei, ti riconosce come sua creatura, ti vuole bene. Questo ci basta. Cominciamo da là.
Collegandomi a questa sua ultima considerazione, stavo pensando alla madre di Giovanni e Giacomo, che non ha chiesto per sé ma per i figli, probabilmente perché voleva la gloria dei figli, però poi Dio l'ha accontentata in parte, perché i figli si sono poi diventati martiri e la gloria l'hanno avuta. Quindi probabilmente Dio poi ha delle vie traverse per aiutarci nella nostra piccolezza a riuscire ad ottenere qualcosa di più.
Sì, credo che proprio questo brano, in confronto al precedente, ci fa vedere qualcosa di più del precedente. Là ci fa vedere che lui ci ascolta, ma che noi non sappiamo cosa chiedere. Qui è un passo ulteriore, l'illuminazione. L'illuminato è quello che anche sa, anche lui. Per cui vive già in pace, perché ha questa fiducia. Mentre nel brano precedente battevano altre piste rispetto all'affidarsi al Signore, ecco. Questo è un po' il punto, è l'arrivo di tutti i miracoli, è l'ultimo miracolo del Vangelo. E dopo di questo c'è un miracolo stranissimo, vedremo a ottobre.
Ma non bisogna anticipare.
Che è un contromiracolo. Cioè, chi non ha questo miracolo di vedere resta come il fico spoglio, resta nudo. Sterile, cioè se non chiede di vedere, se non chiede la luce e non nasce, resta morto, almeno constata di essere morto, allora dice sì, sono cieco, sono fuori strada, allora chiederò anch'io questo. È interessante il gesto simbolico del fico che verrà fuori tre racconti dopo. È l'unico contromiracolo di Gesù, ne fa le spese una povera pianta, ma non... che poi è simbolo di lui che finirà sull'albero, quindi è lui che ne fa le spese. E quel fico resterà onoratissimo d'essere simbolo di Cristo.
Sì, ecco, anche a me sembra che il centro sia un po' cercare di capire qual è il criterio per sapere se ciò che si chiede piace a Dio ed è in qualche maniera conforme al suo progetto, al suo disegno. Perché a una prima lettura sembrava che il brano della volta precedente insomma, questa madre chiede qualcosa, intanto, come è stato detto, non per sé, secondariamente in modo molto umile, molto devoto, e poi non chiede qualcosa di materiale come invece chiedono questi ciechi, che chiedono una guarigione fisica. Allora, questi vengono esauditi, a loro viene accordato il desiderio che esprimono, mentre alla madre no. Qual è allora il criterio, posto che ci sia, che sia comprensibile per capire e sapere ciò che piace al Signore?
Mi piace che l'uomo sia libero, che l'uomo veda, e il vedere non è solo la vista degli occhi, perché posso anche perdere la vista, non è che sarà una disgrazia. La vera disgrazia è essere ciechi sulla vita, non capire perché sono al mondo. Per cui ogni miracolo ha sempre un valore simbolico, cioè è reale ma è anche simbolico. La vista è proprio la luce del vedere dove si va, che senso ha la vita. Questo miracolo ce lo fa sempre. La guarigione del cieco è, direi, il simbolo di quella vera guarigione interiore che avviene perché lo seguono, perché vedono ora dove andare. E difatti il vero problema della vita è sapere dove andare, in che direzione muoversi, che senso ha la vita. E ce l'hai solo se levi gli occhi verso il volto, cioè se vedi questa gloria, se vedi il volto di Dio che è il tuo volto. Quindi questo miracolo è proprio un miracolo simbolico della fede, cioè la fiducia, insomma. Difatti il dono da chiedere è la fede, anche per i credenti, e perché non è detto, anzi, tante volte il credente scambia per fede non proprio la fede, ma quel che lui crede. Mentre tutti abbiamo bisogno di avere la fede nel senso della fiducia fondamentale nella luce, nella vita, nella bontà, nell'amore, e farne esperienza, ed è questa la fede.
Grazie. Io volevo intanto ringraziare per queste opportunità del lunedì, anche se è un grido che la folla vorrebbe, non si usa dire, ma veramente devo dirlo perché sono molto utili e fondamentali, direi. Ecco, questa sera ho considerato questo in base alle parole che ho sentito, che la luce intesa come senso, come esperienza profonda, è passata anche per questi ciechi per delle cose assolutamente domestiche, no? Cioè per loro hanno visto Gesù passare, non era il Padre Eterno, era il figlio di Davide. Poi gridavano, magari si saranno anche spintonati, poi Gesù si è commosso, poi li ha toccati, cioè tutta una serie di materialità, di cose domestiche attraverso cui è passata una grande cosa. Questa sera mi è venuta questa riflessione, magari altre volte sotto altri punti di vista, ma volevo chiedere, Gesù che era così anche duro, cioè diceva chi è mio padre, mia madre, non li conosco, insomma, e poi veramente chiedo se si è commosso, cioè metto in forse la descrizione di Matteo, perché questo ha delle implicanze enormi, veramente.
Gesù si commuove molto spesso nel Vangelo. E un paio di volte anche si arrabbia, un paio di volte piange e molto spesso si commuove, cioè davanti al male lui si commuove, oppure davanti a un bene impressionante, la fede, la fiducia. Cioè, è interessantissimo rilevare i sentimenti di Gesù nel Vangelo, che non sono mai grigi, cioè piatti, no, si commuove, anzi piange, anzi si arrabbia quando deve arrabbiarsi, anzi diventa triste dove deve diventare triste, cioè realmente vive tutti i sentimenti come anche noi li viviamo, solo che qualche volta li viviamo, magari mi arrabbio quando dovrei non farlo, mi commuovo quando dovrei fare il contrario, eccetera, no? Comunque è bello questo, sì. Tra l'altro questo brano è molto materiale, è udire, gridare, toccare, ascoltare, camminare, levare gli occhi, cioè è tutto molto materiale. La fede è molto materiale.